Trasmettiamo una registrazione effettuata esattamente il 13 aprile 2019 presso la Sala Florio in Fiera a Foggia, conferenza di Magdi Cristiano Allam. Quindi avremo questa conferenza con domande anche rivolte a Magdi Cristiano Allam. Ascoltiamocela e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
Buonasera, sono Vanni Bondesan, rappresentante legale del Movimento Evangelico Famiglie Italiane. Siamo qui a Foggia questa sera al Florio in Fiera, in Viale Fortore 155, perché abbiamo una conferenza con il dottor Magdi Cristiano Allam per poter parlare del suo ultimo libro, il Corano senza veli, dove ci sarà un confronto sul mondo islamico e il mondo cristiano comparati sotto vari aspetti. Sarà un momento sicuramente di alta cultura che è sponsorizzato appunto dal Movimento Evangelico Famiglie Italiane e che porta proprio il Movimento Evangelico a poter presentare alla popolazione evangelica e non quelli che sono i temi che vanno al di là del discorso dottrinale, temi come la famiglia naturale, temi come contro la teoria gender, contro la maternità surrogata, tutti i temi, oltre a quello che di questa presenza sempre più massiccia dell'Islam e dei musulmani qui in Italia, tema molto interessante, perché questa sera in diretta sono certo che apprenderete notizie che sul Corano e su Maometto non avete mai ascoltato. Quindi vi invito a fare molta attenzione, a seguirci in diretta, e in questo momento ringrazio Radio Logos per essere qui con noi, ringrazio Alessio Falla per la sua gentile presenza e quindi vi invito al gentile ascolto. A dopo, grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere giunti qui questa sera, è un piacere per noi incontrarvi, è un piacere avere qui con noi il dottor Magdi Cristiano Allam. Vogliamo fargli un applauso per favore. Sarà sicuramente un momento di alta cultura, come diceva chi ho ascoltato poco fa, non pensava potesse mai arrivare qui a Foggia il dottor Magdi, invece l'abbiamo portato con il Movimento Evangelico Famiglie Italiane. Voglio fare una precisazione, perché è giusto che sia così: il Movimento Evangelico Famiglie Italiane non è una religione, non è una denominazione, è un movimento che abbraccia tutto il mondo evangelico in merito a tematiche che sono molto attuali in questo momento, come la famiglia naturale, contro la maternità surrogata, contro la teoria gender, contro tante di quelle cose che purtroppo stanno accadendo in quest'ultimo periodo. Era uno spaccato del mondo evangelico, di uno spazio che non era occupato, e da giugno scorso lo abbiamo creato, e abbiamo circa 57.000 persone in Italia che ci seguono, che partecipano alle nostre petizioni online e cartacee, e che praticamente hanno voluto che in questo momento questo movimento esistesse. E quindi stiamo procedendo in questi temi, ma poi, avendo avuto il 26 ottobre la gioia e l'onore di conoscere il dottor Magdi, mi sono reso conto come fossi completamente ignorante proprio in quello che riguarda il Corano, l'Islam e tutto il resto, e sentirlo parlare nella conferenza che si tenne a Lodi, saltai più volte dalla sedia, perché
tante di queste cose non le sapevo, poi le ho apprese anche dal suo libro, dal suo ultimo libro, e questo ha creato e suscitato in me una curiosità forte, e quindi ho desiderato tanto averlo qui con noi, e ringrazio tutti voi perché questo è stato possibile. E voglio ringraziare brevemente chi ha permesso anche tutto questo. Vorrei ringraziare Antonello, titolare del Florio in Fiera, un applauso per favore, il quale ci ha messo la struttura completamente gratis a disposizione, e dove ho il piacere poi alla fine di dirvi che cosa accadrà anche l'8 giugno, ma lo dirò alla fine. Quindi ringrazio Antonello che è qui con noi. Ciao caro Antonello, grazie di essere qui con noi, un applauso per favore. È un timidone, però è giusto che lo facciamo. Grazie Antonello di cuore. Vorrei ringraziare anche il Terzo Millennio, la Sudmatic e la Ristomatic, aziende che come sponsor ci stanno aiutando in questo progetto. Poi abbiamo anche la Chiesa Evangelica Pentecostale dell'Assemblea di Dio in Italia di Foggia, di Via Tito Serra, che ha deciso di avere Magdi all'AM domani, quindi lo volevo tenere tutto per me. Però poi c'è stata questa richiesta così pressante, e quindi ho accettato, e pertanto domani sarà ancora Foggia con noi alle 17.30 in via Tito Serra 10, laddove oggi non riusciamo a capire tutti quanti tutto bene, venite lì perché lì sarà ancora un secondo round, direi, di quello che oggi ascolteremo. Io sparisco dalla scena e vi lascio a Magdi Allam.
Grazie, grazie di cuore all'amico, il pastore Vanni Bondesan, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Betel Italia, presidente del movimento, data via la luce, movimento, dessi la voce, presidente del Movimento Evangelico Famiglie Italiane, un amico, un cristiano vero, che coniuga fede e ragione, che coniuga parole e opere. Ti ringrazio di cuore per questo invito, per aver promosso questa mia venuta a Foggia. Voglio ringraziare anch'io il padrone di casa, Antonello Florio, titolare di questo bellissimo ristorante dove si mangia molto bene. Grazie Antonello. Grazie a tutti quanti voi per la vostra partecipazione, e saluto anche gli amici che ci ascoltano attraverso Radio Logos, Sharing TV, che sono collegati con noi in diretta. Permettetemi un grazie anche alle forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza in un giorno in cui le forze dell'ordine registrano un lutto e dove si evidenzia la necessità, proprio in provincia di Foggia, e dove si evidenzia la necessità di tutelare adeguatamente le forze dell'ordine, di metterle nella condizione di poter ottemperare adeguatamente alla loro funzione istituzionale, che è quella di salvaguardare la vita di tutti quanti noi e di salvaguardare le nostre istituzioni democratiche. Ci sono degli aspetti che concernono la filosofia della conoscenza. È una scienza che in Italia viene indicata come la gnoseologia, nella cultura britannica più genericamente come epistemologia, che oggi dobbiamo recuperare perché c'è troppo disorientamento tra gli italiani, e questo disorientamento alimenta la paura, e la paura porta alla rassegnazione, e la rassegnazione è l'anticamera della morte interiore, dove si finisce per non reagire di fronte alle provocazioni, alle aggressioni, e dove si finisce per concepirsi sconfitti senza neanche combattere. Dobbiamo innanzitutto aver chiaro che i fatti sono fatti. Siamo in una fase di decadenza della nostra civiltà dove abbiamo paura di guardare in faccia alla realtà. I fatti si sostanziano di contenuti oggettivi, assoluti, universali. Ed è pertanto necessario che i fatti vengano accettati da tutti. I fatti non sono opinioni che hanno una valenza soggettiva, hanno una valenza relativa, hanno una valenza faziosa. Quando questi fatti si scontrano con il luogo comune, si scontrano con il nostro sistema di vita, quando comportano la necessità di cambiare questo sistema di vita, comportano la necessità di assumere delle responsabilità e dei sacrifici, preferiamo non guardare in faccia ai fatti e derubricare i fatti a livello di opinioni, pur di non doverci rapportare con la realtà, che è la realtà oggettiva. Dobbiamo distinguere sempre tra la dimensione delle persone dalla dimensione delle idee, delle ideologie, delle religioni. Le persone sono tutte pari in quanto depositarie di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. E pertanto le persone vanno tutte rispettate e valutate sulla base delle loro opere. Il nostro stato di diritto si fonda sulla responsabilità individuale. Ognuno risponde delle proprie azioni. Questo vale per tutti indistintamente. Ma le idee, le ideologie e le religioni sono intrinsecamente diverse. Attraverso lo strumento umano della ragione, quando noi entriamo nel merito dei contenuti, individuiamo delle specificità che ci fanno toccare con mano la diversità che c'è tra idee, ideologie o religioni. L'errore in cui si incorre oggi, all'insegna dell'ideologia del relativismo, è quello di sovrapporre la dimensione delle persone con la dimensione delle idee, ideologie o religioni e di ritenere che per rispettare laicamente o per amare cristianamente il prossimo in quanto persona si debba automaticamente e acriticamente legittimare la sua idea, la sua ideologia o la sua religione, a prescindere dai suoi contenuti. Quindi per rispettare o per amare cristianamente il musulmano come persona si deve automaticamente e acriticamente legittimare l'Islam come religione a prescindere dai suoi contenuti, a prescindere da ciò che Allah prescrive nel Corano, da ciò che ha detto e ha fatto Maometto. L'altro errore, sempre dovuto alla sovrapposizione tra la dimensione della persona e la dimensione della religione, avviene nel contesto di un'altra ideologia, che è quella del razzismo, dove partendo dalla critica o dalla condanna, in questo caso specifico dell'Islam come religione, si perviene alla condanna di tutti i musulmani come persone, a prescindere dalla loro specificità, a prescindere da ciò che concretamente ciascun musulmano fa come opera. Dobbiamo aver presente anche che il dialogo e la convivenza avvengono tra le persone, non tra le idee o le ideologie o le religioni. Troppo spesso, anche nei titoli di convegni, si dice o si legge Islam e cristianesimo. Il dialogo è possibile, la convivenza è possibile. Le religioni non dialogano, non convivono. Sono le persone che dialogano e che convivono. è una distinzione fondamentale, perché quando parliamo di persone, le persone vanno contestualizzate in un tempo e in uno spazio ben preciso. Quindi la domanda corretta sarebbe: qui a Foggia, nel 2019, il dialogo e la convivenza con i musulmani è possibile? La risposta comporta di aver chiaro chi sono i musulmani che risiedono a Foggia. E sono persone che hanno un nome e un cognome, che hanno un indirizzo, che svolgono un'attività e che noi possiamo individuare. Subito dopo, in parallelo, dobbiamo essere consapevoli di chi siamo noi, quali sono le nostre radici, qual è la nostra fede, qual è la nostra identità, i nostri valori, le nostre regole, le nostre leggi. Perché è sulla base di questa piattaforma che sostanzia la nostra civiltà che potranno svilupparsi il dialogo e la convivenza. Ed è solo se all'interno di questa casa comune tutti coloro che scelgono di condividerla aderiscono a questa piattaforma di civiltà che si renderà possibile il dialogo e la convivenza. Il problema insorge nel momento in cui noi, in una fase di decadenza della nostra civiltà, abbiamo addirittura perso, se non ci vergogniamo di chi siamo e ci presentiamo come se fossimo una terra di nessuno. Il risultato è che loro ci percepiscono come una terra di conquista. Perché laddove c'è un vuoto, questo vuoto deve essere colmato, viene colmato. Questo ci porta ad una riflessione ulteriore ed è quella di aver chiaro che questa piattaforma di radici, di fede, di identità, di valori, di regole e di leggi è la nostra casa. È la nostra casa comune. È la casa dove, attraverso millenni di storia, abbiamo edificato una civiltà che ci consente di essere una nazione prospera, una nazione generosa, una nazione che ha un'anima, una nazione che è in grado di manifestare una spiritualità positiva, costruttiva. Oggi siamo in una situazione in cui ci si vergogna di dire che questa è casa nostra. Oggi ci si vergogna di dire che l'Italia è la casa comune degli italiani. Se lo si afferma, si ha paura di essere tacciati per razzisti, quasi corrispondesse all'escludere il prossimo. E invece è parte fondamentale per poter costruire un rapporto costruttivo con il prossimo. Se noi non abbiamo la certezza e l'orgoglio di chi siamo, se non abbiamo la certezza e l'orgoglio che questa è casa nostra, noi non potremmo mai rapportarci in modo positivo e costruttivo con il prossimo, ma finiremo per capitolare nei confronti del prossimo, perché se questa nostra casa comune viene trasformata in una casa di tutti e di nessuno, dove chiunque può entrare, chiunque può piantare la propria tenda, dettare le proprie condizioni, e dove si immagina che la civiltà sia la sommatoria di tutte le istanze di coloro che entrano e che giorno dopo giorno va aggiornata, il risultato è che noi finiamo per scomparire sia come società sia anche come civiltà. Questo libro, Il Corano senza veli, è una guida per conoscere correttamente la realtà del testo sacro dell'Islam, che oggi rappresenta il parametro che più di altri ci fa toccare con mano il livello della decadenza della nostra civiltà. Perché mentre in Italia e in Europa chiunque di noi può dire di tutto e di più su tutto e su tutti, si può dire di tutto e di più sul cristianesimo, sulle chiese, sul Papa, su Gesù Cristo. E tutto viene ascritto alla libertà d'espressione sancita dall'articolo 21 della nostra Costituzione. Solo nei confronti dell'Islam come religione noi ci comportiamo come chi si è autoimposto di sospendere l'uso della ragione per non entrare nel merito dei contenuti, perché abbiamo paura. La verità è che abbiamo paura dell'Islam. Abbiamo paura di criticare l'Islam, di criticare il Corano, di criticare Maometto, di criticare Allah. Abbiamo paura della reazione dei musulmani, reazione che può ispirarsi all'arbitrio, talvolta all'arroganza, talvolta alla violenza. Abbiamo paura di criticare l'Islam dentro casa nostra. Ecco perché conoscere correttamente la realtà dell'Islam è il passo necessario per risalire la china. Perché è solo quando potremo dire la verità in libertà anche nei confronti dell'Islam che noi potremo tornare ad essere pienamente noi stessi all'interno di questa nostra casa comune. Ho dedicato questo libro alla mia mamma, che si chiamava Safeya e che è stata una donna straordinaria. Era nata orfana ed era cresciuta in povertà e per buona parte della sua vita era rimasta analfabeta. Poi, con il crescere del suo fervore religioso, si impose di imparare a leggere e a scrivere perché riteneva che la sua fede islamica fosse lacunosa in assenza della lettura del Corano. A mamma Safeya, rivedo il tuo sguardo tenerissimo, specchio dell'innocenza radicata nell'anima, con gli occhi di un'orfana persi nel vuoto, privata degli affetti e sfortunata in amore. Giovane mamma temprata dalla sofferenza, hai donato al tuo unico figlio tutta te stessa, concependomi come la missione di vita per regalarmi quella felicità che ti fu negata. Per te l'Islam è stato un'ancora di certezza. La fede ha compensato le ingiustizie terrene, ma per un destino che non è mai casuale, mi hai affidato a un'educazione cristiana. Da adulta, con uno sforzo immane, imparasti a leggere per recitare il Corano e a scrivere per potermi inviare delle lettere che ad oggi mi commuovo solo a toccarle. Il duro lavoro ti ha portato in giro per il mondo. Ho patito immensamente per la tua lontananza. Il collegio è stato una straordinaria scuola di vita, ma ho pianto spesso in una solitudine incolmabile. I miei studi e soprattutto il mio amore per l'Italia, la tua scelta di vivere nella terra più sacra dell'Islam, ci hanno confinato in due mondi inconciliabili, condannandoci a una dolorosa frattura familiare. Ricordo l'ultima volta che ci siamo rivisti, isolata dietro il vetro per un male incurabile. Incrociandosi, i nostri sguardi hanno condiviso che l'essenza della vita è la vita stessa. Le mie lacrime adagiando il tuo corpo in una fossa scavata e subito ricoperta, poco distante dalla tomba di Maometto, realizzando il tuo ultimo desiderio. Senza una lapide sei fisicamente scomparsa. Gli inflessibili custodi dell'ortodossia islamica reprimono l'umana devozione per i propri cari. Da vivi e da morti ci si sottomette solo ad Allah. Ma tu sei sempre viva dentro di me. Ciò che io sono me l'hai donato tu. L'amore assoluto e la dedizione totale alla causa che dà un senso compiuto alla vita. Ti rivedrò quando toccherà a me guardare la vita per l'ultima volta. Ti abbraccerò forte come non ho fatto mai. Nulla e nessuno ci separerà mai più. Mia madre riuscì a imparare a leggere e a scrivere in tarda età e aveva una copia del Corano che teneva avvolta in una stoffa di seta pregiata. L'apriva, baciava il Corano, leggeva una o due pagine, lo richiudeva, lo ribaciava, lo riavvolgeva e poi lo deponeva nella parte più alta della sua camera da letto, sopra l'armadio, facendo attenzione che nessuno ci mettesse null'altro sopra. Di fatto aveva creato un tabernacolo, perché di fatto nell'Islam il Corano può essere concepito come l'ostia consacrata nel cristianesimo cattolico, perché nell'Islam il Corano è pari a Gesù Cristo, mentre il cristianesimo è la fede nel Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù, l'Islam è la fede nel Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che Gesù Cristo è per i cristiani. Concepiscono il Corano come opera increata, al pari di Allah, della stessa sostanza di Allah. Quindi guai a dire che il Corano è stato scritto da Maometto. Per i musulmani il Corano è Allah stesso che si rivela a Maometto, o direttamente o attraverso l'arcangelo Gabriele. Mentre nel cristianesimo la fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, fa sì che la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana della ragione convivono in modo armonioso. Come cristiani siamo legittimati a usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede. Li possiamo vagliare, li possiamo criticare, li possiamo contestualizzare nel tempo e nello spazio, possiamo attribuire a questi contenuti un significato allegorico affinché risultino consoni con lo spirito dei tempi. Tutto questo non lo si può fare nei confronti di ciò che Allah prescrive nel Corano, perché essendo il Corano ciò che invera, ciò che sostanzia Allah, manca la dimensione umana della ragione. Il Corano può essere spiegato, ma non può essere interpretato. Spiegare significa illustrare il significato letterale di un concetto. Interpretare significa potergli attribuire anche un significato allegorico. Ecco perché è fondamentale conoscere correttamente ciò che Allah prescrive nel Corano, perché è solo così che noi comprendiamo chi sono i musulmani. Da 1400 anni i musulmani, convinti che il Corano sia un testo increato al pari di Allah, sono convinti che ciò che Allah vi prescrive debba essere ottemperato letteralmente e integralmente. Se ad oggi non c'è stato un illuminismo in seno all'Islam, ciò non si deve al fatto, come erroneamente taluni pensano, che essendo l'Islam arrivato 600 anni dopo il cristianesimo, non avrebbe avuto il tempo per maturare il proprio illuminismo. Non c'è mai stato un illuminismo e mai ci sarà un illuminismo in seno all'Islam come religione, perché manca la legittimazione dell'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede. I musulmani come persone possono essere laici, e io lo sono stato per 56 anni, ma essere laico in ambito islamico significa anteporre la ragione e il cuore ad Allah e a Maometto. Il Corano ci fa comprendere innanzitutto quella che è la specificità di Allah, del Dio dell'Islam, che a differenza di quanto non si pensi, non è assolutamente il nome arabo che corrisponde al Dio unico dell'ebraismo, al Dio uno e trino del cristianesimo. Allah era un Dio pagano, preesistente all'Islam. Il padre di Maometto, che lui non conobbe perché morì prima della sua nascita nel 570 alla Mecca, si chiamava Abdallah, Abdallah, lo schiavo di Allah. Allah esisteva prima di Maometto. Allah era uno dei 360 idoli che venivano adorati all'interno di un pantheon politeista arabo, raffigurati da immagini, da statuette, custoditi in un edificio cubico che in arabo si chiama Kaaba, che sorge oggi al centro della grande moschea della Mecca ed è il principale luogo di culto sacro dell'Islam. È il luogo verso cui si rivolgono in preghiera i musulmani da qualsiasi parte del mondo ed è il luogo dove almeno una volta nella vita i musulmani sono tenuti a recarvisi, perché il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri dell'Islam. Ma prima dell'Islam, questo stesso edificio cubico, la Kaaba, era il principale luogo di culto sacro del paganesimo arabo, dove le varie tribù arabe vi si recavano in pellegrinaggio e ognuna adorava i propri dei. Tra questi dei c'era anche Allah. Quindi Maometto non ha creato una religione folgorato da un Dio nuovo che all'improvviso irrompe nella sua vita. Maometto ha limitato il culto al Dio pagano arabo Allah, escludendo gli altri 359, quindi l'ha monopolizzato e l'ha personalizzato, sostenendo che Allah rivelava solo a lui ciò che gli altri comuni mortali erano tenuti a fare o a non fare. Questa monopolizzazione, questa personalizzazione del Dio pagano arabo Allah ha fatto di Allah un Dio totalmente accondiscendente nei confronti di Maometto, che eleva di conseguenza se stesso al rango di un semidio. Si diventa musulmani pronunciando di fronte a due testimoni questa attestazione di fede: credo che non vi è altro Dio al di fuori di Allah e credo che Maometto è il messaggero di Allah. Quindi per essere musulmani bisogna credere contemporaneamente in Allah e in Maometto. Allah è un Dio totalmente accondiscendente nei confronti di Maometto. Di fatto il Corano è parte integrante del racconto della vita di Maometto. Ogni qualvolta Maometto si trova in difficoltà, Allah interviene puntualmente per risolvere i suoi problemi, anche quando sono problemi, diciamo, di ordine personale, di ordine intimo, così come accadde quando nel 620, e Maometto aveva 50 anni, perse la sua prima moglie, che si chiamava Khadija, che aveva sposato 25 anni prima, quando lui aveva 25 anni e lei aveva 40 anni, era più anziana di lui di 15 anni ed era un matrimonio insolito in una società maschilista e poligamica dove solitamente erano gli uomini ad avere delle mogli più giovani, un matrimonio che però si spiega con il fatto che all'epoca Maometto era un povero camelliere, lei era il suo datore di lavoro, era la più ricca commerciante della Mecca, proprietaria di carovane di cammelli, e rimasta vedova affidò a Maometto la gestione delle sue carovane. Poi lei decise di sposare Maometto ponendogli come condizione che fin tanto che fossero rimasti marito e moglie, lui non avrebbe potuto avere altre mogli. Maometto mantenne fede a questo impegno, ebbe da questa prima moglie, più anziana di lui, 6 dei suoi 7 figli. Ed è stato un uomo particolarmente sfortunato con i figli, perché nell'arco dei suoi 62 anni di vita vide morire 6 dei suoi 7 figli. E morirono in tenerissima età tutti e 3 i figlioletti maschi che aveva, morirono quando avevano 1 o 2 anni, e questo gli procurò un trauma che lo assillò fino all'ultimo istante della sua vita, perché per la cultura dell'epoca non avere un figlio maschio, non avere un erede maschio, era un'onta di cui vergognarsi, veniva schernito, veniva irriso per il fatto di non essere riuscito ad avere un figlio ed un erede maschio. Nel 620, a 50 anni, Maometto perde questa prima moglie e subito dopo sposa una bambina di 6 anni che si chiamava Aisha ed era la figlioletta del suo migliore amico Abu Bakr al-Siddiq, che alla morte di Maometto nel 632 divenne il primo califfo nella storia dell'Islam, il primo successore di Maometto. Nel 624 Maometto aveva 4 mogli contemporaneamente. C'è un versetto del Corano che legittima il fatto che il musulmano può avere fino a 4 mogli contemporaneamente. Ad oggi il musulmano può avere fino a 4 mogli contemporaneamente, ma accadde un giorno un fatto che sconvolse la vita di Maometto. Si recò in visita presso la sua abitazione ad un figlio adottivo che aveva per visitarlo, per parlarci. In quel momento il figlio adottivo non era presente in casa, c'era sua moglie, quindi una nuora di Maometto, che casualmente in quel momento era nuda. Si affacciò, riparandosi dietro ad una tenda, sull'uscio di casa per rispondere a Maometto, per dirgli: tuo figlio non è in casa. Ma casualmente in quel momento una leggera brezza di vento sollevò la tenda e Maometto la vide nuda e perse la testa, se ne invaghì, non riusciva più a dormire, voleva possederla, ma non lo poteva fare. Innanzitutto perché, essendo lei sua nuora, le era interdetta, e poi perché aveva già 4 mogli contemporaneamente. Bene, dalla lettura del Corano noi apprendiamo che Allah venne in soccorso a Maometto per risolvere questo suo problema personale. Una mattina si svegliò raggiante, aveva trascorso la notte nell'abitazione della moglie e bambina prediletta Aisha, che nel 624 aveva 10 anni, e le disse che Allah nel sogno gli aveva rivelato di aver sposato nei cieli lui e sua nuora. Quindi erano marito e moglie perché lo aveva deciso Allah. Il matrimonio era stato voluto e celebrato da Allah. E il versetto del Corano precisa che ciò che Allah ha ordinato nei cieli non può essere disatteso dagli uomini sulla terra. Bisognava attuare, concretizzare questo matrimonio. E questo fu reso possibile da un secondo versetto, rivelato sempre direttamente da Allah a Maometto, in cui con effetto retroattivo Allah abolì l'istituto dell'adozione. I musulmani non possono adottare figli, è vietata l'adozione dei figli nell'Islam, e il divieto fa riferimento a questa vicenda personale di Maometto. Nel versetto del Corano si dice che non si possono adottare figli e che i figli già adottati non devono più essere considerati figli adottivi. Quindi Maometto chiamò il figlio adottivo e gli disse: mi dispiace per te, Allah non lo consente più. Devi tornare a prendere il cognome del tuo padre naturale. E non essendo più lui figlio adottivo, lei non era più sua nuora, era una donna qualsiasi. Qualora l'ex figlio adottivo l'avesse ripudiata, trascorsi i 3 mesi che era necessario attendere per accertare che non fosse rimasta incinta del marito, Maometto avrebbe potuto sposarla. E quando l'ex figlio adottivo comprese le reali intenzioni di Maometto, non ci pensò 2 volte, la ripudiò immediatamente, perché quando Maometto desiderava qualcosa, o lo si accontentava o ci si rimetteva la vita. Maometto non è stato un sant'uomo, non ha nulla in comune con Gesù Cristo. Maometto è stato, a partire dal 622, quando fu cacciato dai suoi concittadini della Mecca, perché si ostinava a dire che bisognava adorare solo Allah, quindi scontrandosi con la religiosità pagana prevalente nella città, offendendo la memoria dei loro avi che erano cresciuti nel culto di vari dei, ma soprattutto mettendo a repentaglio l'economia della Mecca, che si reggeva sia sul commercio attraverso le carovane di cammelli, sia sui proventi del pellegrinaggio. Le varie tribù arabe arrivavano, si fermavano diversi giorni alla Mecca, mangiavano, dormivano, facevano degli acquisti. Ridurre gli dei da adorare da 360 a 1 si sarebbe tradotto nella loro rovina economica. Maometto fu preso per pazzo e fu cacciato dalla Mecca. Si rifugiò a Medina e a Medina Maometto divenne un predone del deserto, che cominciò a compiere delle razzie nei confronti delle carovane dei commercianti meccani. In 10 anni, tra il 622 alla sua morte nel 632, tra razzie, vere e proprie guerre, ne fece circa un centinaio, in cui lui personalmente combatté, uccise, sgozzò e decapitò i suoi nemici, e fu particolarmente feroce nei confronti degli ebrei. Maometto è stato profondamente anti-ebraico, e il Corano è un testo profondamente anti-ebraico. È stato anti-ebraico perché a Medina vivevano da 10 secoli 3 tribù ebraiche. 10 secoli significa che erano la realtà autoctona della città, e con il tempo erano diventati la parte più ricca della città, erano quelli che sapevano coltivare meglio la terra, che sapevano allevare meglio le greggi, che sapevano lavorare meglio oggetti di artigianato e produrre armi più efficaci. Maometto volle impadronirsi dei loro beni, riuscì con uno stratagemma a dividere le 3 tribù ebraiche, a obbligare 2 delle 3 tribù ebraiche ad andarsene da Medina, lasciandogli tutti i loro beni. La 3ª tribù ebraica, quella dei Banu Quraiza, che era la più ricca e la meglio armata, ma era rimasta isolata, nel 627, sempre dopo che Allah gli aveva ingiunto di sterminare la tribù ebraica dei Banu Quraiza, Maometto pose l'assedio alla loro fortezza. Dopo 25 giorni loro furono colti di sorpresa, non erano preparati all'assedio, si arresero, e Maometto ordinò che tutti gli ebrei maschi adulti dovevano essere decapitati. Fece scavare una fossa nell'area del mercato all'interno della roccaforte e fece portare uno ad uno gli ebrei maschi adulti, e lui cominciò con il decapitare i capi della tribù ebraica dei Banu Quraiza. E complessivamente, sulla base di ciò che si legge nel Corano e sulla base di ciò che si legge nella raccolta dei detti e dei fatti attribuiti a Maometto, che in arabo si chiama la Sunna, furono decapitati tra i 600 e i 900 ebrei maschi adulti della tribù dei Banu Quraiza. Questi sono fatti storici attestati dalle fonti ufficiali islamiche, che nessun musulmano potrebbe negare. Ecco perché è veramente sconvolgente il fatto che oggi ci sia qualcuno che dica che l'Islam è una religione di pace, che l'Islam è una religione d'amore. Maometto non è stato un uomo di pace e un uomo d'amore, è stato un criminale che ha personalmente sgozzato e decapitato i suoi nemici. Restava un ultimo ostacolo da superare. Maometto aveva già 4 mogli contemporaneamente. Avrebbe potuto ripudiare una delle 4 e sostituirla con la sua ex nuora. Ma tutte e 4 le aveva sposate da poco tempo, tra il 620, la morte della prima moglie, e il 624. E Maometto si impietosì, non se la sentì di ripudiare nessuna delle 4. E fu allora che, sempre attraverso la lettura del Corano, noi apprendiamo che Allah venne nuovamente in soccorso a Maometto e gli attribuì la prerogativa, il privilegio, unico uomo nella storia e unico uomo al mondo, di poter avere tutte le mogli che voleva. E fu così che Maometto sposò anche la sua ex nuora, che divenne la sua quinta moglie, e poco dopo si ritrovò ad avere 11 mogli contemporaneamente. Questi sono fatti che noi apprendiamo attraverso la lettura del Corano e la lettura dei detti e dei fatti attribuiti a Maometto, che dopo il Corano sono la seconda fonte ufficiale da cui si attinge per elaborare la Sharia, la legge islamica. Sono fatti che in gran parte noi non conosciamo. La maggioranza dei musulmani stessi non conosce adeguatamente l'Islam, e ve lo dico dopo essere stato per 56 anni musulmano, perché la maggioranza dei musulmani non ha letto adeguatamente e correttamente il Corano, ma soprattutto la maggioranza dei musulmani sa poco o nulla di Maometto. La maggioranza dei musulmani manifesta una religiosità popolare, che ciò che è i genitori trasmettono ai figli, senza andare a verificare se questa religiosità popolare corrisponde a ciò che Allah prescrive nel Corano e ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Ma in parte questi fatti noi abbiamo paura di affermarli, anche quando li si conosce. Questa paura tradisce la nostra fragilità. Più che preoccuparci dell'arbitrio, dell'arroganza e talvolta della violenza degli islamici, noi dobbiamo occuparci della nostra fragilità, dobbiamo occuparci del relativismo che si è diffuso in seno alla nostra società, il relativismo che ci porta a mettere sullo stesso piano tutto e il contrario di tutto, a ritenere che non esista la verità e che tutte le verità debbano essere messe sullo stesso piano, che ognuno sia depositario della propria verità. È frutto anche del nostro buonismo, è frutto della nostra paura, è frutto della nostra sottomissione agli interessi materiali, la necessità del loro petrolio, del loro gas, dell'accesso ai loro mercati, il business delle armi, della ricostruzione, la necessità dei loro soldi, i petrodollari, i fondi sovrani. Dobbiamo fortificarci dentro per poter essere pienamente noi stessi all'interno di questa nostra casa comune e per poterci rapportare in modo positivo e in modo costruttivo nei confronti del prossimo, chiunque esso sia. E sicuramente la rinascita della fede cristiana, perché piaccia o meno, il cristianesimo è l'anima dell'Europa. La prima volta nella storia in cui compare la parola europei è in un documento in latino che racconta la vittoria di Carlo Martello a Poitiers nel 732, dove per europei si intendono i cristiani che sulla sponda settentrionale del Mediterraneo si opposero all'avanzata e all'invasione islamica. Fino a quell'anno tutto il Mediterraneo era cristiano. la sponda orientale, meridionale e settentrionale del Mediterraneo. È soltanto dopo la morte di Maometto nel 632 che gli eserciti islamici invasero la sponda orientale e meridionale del Mediterraneo e la sottomisero con la violenza all'Islam. Le popolazioni delle due sponde che abbiamo di fronte del Mediterraneo erano al 98% cristiani. Attraversarono lo stretto di Gibilterra e rimasero in Spagna per circa 8 secoli. Se non ci fossero state le vittorie militari degli eserciti cristiani a Poitiers nel 732, la reconquista in Spagna nel 1492, la vittoria navale di Lepanto nel 1571 e soprattutto la vittoria di Vienna 11 e 12 settembre del 1683, anche questa nostra sponda settentrionale del Mediterraneo avrebbe fatto la fine della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo. Considerate attentamente le date: 732 Poitiers, 1683 Vienna. Sono quasi 1000 anni di distanza che ci dicono che gli islamici non hanno mai rinunciato a sottomettere anche questa nostra sponda settentrionale del Mediterraneo all'Europa, all'Islam, convinti che l'Islam sia l'unica vera religione e convinti che l'ebraismo e il cristianesimo siano delle miscredenze che devono essere eliminate. Dobbiamo pertanto riconoscere la realtà storica delle radici cristiane dell'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi della realtà storica delle radici cristiane dell'Europa e dobbiamo essere consapevoli che solo se saremo forti dentro noi potremo essere pienamente noi stessi anche nella costruzione di un rapporto con il prossimo, chiunque esso sia. Proprio perché noi non vogliamo e non dobbiamo discriminare il prossimo in quanto persona, a prescindere dalla sua fede, dobbiamo però essere capaci di farci rispettare all'interno di questa nostra casa comune. Significa esigere, sottolineo esigere, che il prossimo si comporti né più né meno così come sono tenuti a comportarsi tutti gli altri cittadini. Rispettare le stesse leggi laiche dello Stato, ottemperare alle stesse regole su cui si fonda la civile convivenza, condividere gli stessi valori che sostanziano la nostra civiltà, a partire dal valore della sacralità della vita di tutti, compresa la vita degli ebrei, la vita dei cristiani, la vita degli israeliani. La pari dignità tra uomo e donna, e questo è uno degli aspetti più cruciali nel rapporto con l'Islam, è la libertà di scelta, compresa la libertà religiosa, compresa la libertà degli stessi musulmani di abbandonare l'Islam e di convertirsi al cristianesimo o ad altra fede senza essere condannati a morte per apostasia. Tutto questo dipende da noi. Perché, torno a ripetere, questa è casa nostra. Quindi noi dobbiamo fortificarci dentro per garantire che tutti coloro che scelgono di condividere questa nostra casa comune, che non è solo uno spazio fisico, ma è anche uno spazio di spiritualità, uno spazio giuridico, uno spazio valoriale, uno spazio identitario, lo facciano comportandosi in ugual modo. Solo così noi potremo garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti, per chi ha la fortuna come me di essere già nonno, garantire loro il diritto inalienabile alla vita, alla dignità e alla libertà. Grazie.
Riposati un po', è così, riposati un attimino, così ti diamo un po' il tempo di rifiatare. Volevo informarvi che il dottor Magri Cristiano Allam è su Facebook e quindi ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 18, lui ha 30 minuti di, come la chiami? La... Mezz'ora culturale. Se andate sul suo profilo ci sono tutte le puntate di ogni giorno che trattano un tema diverso e quindi potete chiedere l'amicizia e poter ascoltare, vedere su Facebook in diretta questi 30 minuti, potete partecipare in diretta perché ci sono i messaggi, potete interloquire con lui, potete fare delle domande, lui risponde in diretta. Perché è molto attento con tutti coloro che lo seguono e quindi questo può aiutarci, non aiutarvi, aiutarci a comprendere sempre più quelle che sono le tematiche del momento, perché tutto quello che stiamo vivendo oggi, io ho già una prima domanda subito, così preparatevi perché potete fare delle domande su quanto ha già espresso dottor Magdi, oppure se avete altre domande potete farle e quindi lui ci risponderà. È importante essere informati in merito a questa materia, perché la prima domanda è questa: ma se le televisioni, se i telegiornali e se lo stesso Papa dice che noi siamo fratelli, siamo un corpo unico, siamo qualcosa di insieme, perché il dottor Magdi Cristiano Allam dice così e quindi il contrario sui nostri fratelli musulmani?
Ho chiarito all'inizio che bisogna sempre distinguere tra le persone e la religione. Quindi i musulmani come persone vanno sicuramente amati cristianamente. Il comandamento nuovo che ci ha portato Gesù è l'amore nei confronti del prossimo. Quindi come cristiani siamo tenuti ad amare il prossimo, a prescindere. Ma un'altra cosa è legittimare l'Islam come religione. L'errore di Papa Francesco, ed è un errore che inizia a partire dal Concilio Vaticano II, quindi nella seconda metà degli anni 60, quando in un documento Nostra Aetate si afferma che cristianesimo e Islam adorano lo stesso Dio misericordioso e discendono dallo stesso Abramo, si è pervenuti oggi alla legittimazione dell'Islam come religione. Faccio un esempio per essere più chiaro. Il 31 luglio del 2016, 5 giorni dopo che in una chiesa della Normandia in Francia un anziano sacerdote cattolico, mentre celebrava la messa in chiesa, fu sgozzato sull'altare da 2 giovani terroristi islamici francesi al grido di Allah Akbar, Allah è il più grande. 5 giorni dopo, domenica 31 luglio 2016, Papa Francesco, attraverso la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Episcopale Francese, scelse di dare ai musulmani un messaggio di conciliazione spalancando le chiese agli imam. Fu consentito agli imam di salire sull'altare affiancati dal sacerdote che aveva officiato alla messa e dall'altare recitare i versetti del Corano in arabo. E proprio a Bari, quella domenica, l'imam di Bari, che poi è caduto in disgrazia, ora è nel vortice di inchieste giudiziarie perché si è scoperto che è un millantatore, recitò in arabo la prima sura del Corano, il primo capitolo del Corano. Sono 114 le sure o i capitoli del Corano. E questa prima sura, che si definisce l'apprente, è una delle più corte ed è di fatto la preghiera più recitata dai musulmani e viene recitata per la precisione 17 volte al giorno, in corrispondenza con le 17 modalità che il corpo assume durante le 5 preghiere obbligatorie. Il corpo può essere eretto o in posizione inchinata o prostrata. Ad ogni cambio di posizione si recita la prima sura del Corano, che negli ultimi 2 versetti eleva questa invocazione ad Allah. dacci la retta via, la via di coloro che hai colmato della tua grazia, non coloro che sono incorsi nella tua ira, non coloro che vagano nell'errore. E fu Maometto stesso a spiegare, e pertanto tutti i giureconsulti islamici convergono con questa spiegazione, che coloro che hai colmato della tua grazia sono i musulmani. Coloro che sono incorsi nella tua ira sono gli ebrei. Coloro che vagano nell'errore sono i cristiani. I cristiani vagano nell'errore perché dal punto di vista islamico sono politeisti, e sono politeisti per la fede nella Trinità. Quindi il musulmano che prega regolarmente 5 volte al giorno, per 17 volte al giorno condanna di miscredenza l'ebraismo e il cristianesimo. E si è consentito al sedicente imam di Bari, dall'altare della cattedrale di Bari, di condannare di miscredenza l'ebraismo e il cristianesimo. Ecco perché dico che nel rispetto laico e nell'amore cristiano dei musulmani come persone, noi in alcun modo possiamo legittimare l'Islam come religione, anche perché è una contraddizione in termini, perché o si crede in Gesù Cristo come sigillo della profezia, o nel momento in cui si accredita Maometto, di fatto si indica in Maometto il sigillo della profezia. L'Islam non legittima né l'ebraismo né il cristianesimo. Quindi se la Chiesa cattolica, e ci sono anche purtroppo anche altre realtà cristiane che legittimano l'Islam come religione, di fatto è una autosconfessione. Il cristiano è tenuto ad amare il musulmano come persona, ma senza legittimare l'Islam come religione, perché o si è cristiani o si è musulmani, ma non si può essere cristiani e legittimare l'Islam come religione.
Nostre vi sottometteremo. Quindi il concetto era chiaro, e questo è stato detto quasi 15 anni fa ancora. Non era ancora chiaro il loro piano. Ma loro sono consapevoli o fanno finta di non saperlo? Perché, cioè, è palese, basta leggere il Corano e si capisce la loro... Anche nell'ultima pagina, se non sbaglio, del Corano è scritto che la loro missione è proprio stravolgere il mondo cristiano e sottometterlo. Quindi è nella loro idea. Non capisco che diavolo ci possa essere. Sì. Grazie.
Grazie.
Era il 1999. A Izmir, in Turchia, si svolse un incontro di dialogo interreligioso islamo-cristiano. Questi incontri dovrebbero avere la finalità di favorire il dialogo, di avvicinare persone di fedi diverse. Nel corso di questo incontro, un alto dignitario islamico turco si alzò e nel suo intervento lungo, ad un certo momento disse: grazie alle vostre leggi democratiche noi vi invaderemo, grazie alle nostre leggi religiose noi vi domineremo. Era presente all'incontro Monsignor Giuseppe Bernardini, che all'epoca era nunzio apostolico a Izmir, e lui riportò il testo di questo intervento ed evidenziò questa frase. Bisogna dire che sono sinceri. Loro sinceramente ci dicono che vogliono sottometterci all'Islam, perché sinceramente sono convinti che, essendo l'Islam la religione naturale dell'uomo, sia un bene che il mondo intero, che l'umanità intera si sottometta all'Islam. Che cosa significa religione naturale dell'uomo? Significa che loro sono convinti che tutti quanti noi nasciamo musulmani. Poi purtroppo, essendo nati in varie aree del mondo, a secondo della situazione specifica, uno può crescere cristiano, ebreo, agnostico, eccetera, eccetera. Ma quando Allah vi illuminerà dentro e scoprirete la verità dell'Islam, loro non diranno che vi siete convertiti all'Islam, diranno che siete tornati all'Islam, perché sono convinti che l'Islam è la religione naturale dell'uomo. Quindi il Corano si conclude con la certezza che l'umanità si convertirà all'Islam. Noi dobbiamo essere consapevoli di questa realtà quando ci rapportiamo con l'Islam come religione. C'è una totale incompatibilità tra l'Islam e il cristianesimo, non c'è assolutamente nulla in comune. Ho ricordato prima come Allah non è né l'equivalente del Dio dell'ebraismo né assolutamente l'equivalente del Dio del cristianesimo, ma tutti i profeti menzionati nel Corano sono solo degli omonimi dei profeti presenti nella Bibbia. L'Abramo coranico non ha nulla a che fare con l'Abramo biblico. L'Abramo coranico per i musulmani sarebbe il fondatore dell'Islam, sarebbe colui che alla Mecca, dove viveva con Agar e Ismaele, avrebbe edificato questo edificio cubico che i musulmani chiamano Kaaba e che considerano l'emblema della unicità del culto in Allah. Sarebbe stato Abramo a edificarlo, così come il Gesù coranico non ha nulla a che fare con Gesù Cristo cristiano. Il Gesù coranico è un profeta musulmano che si prostra in adorazione ad Allah, che condanna il cristianesimo di miscredenza e che profetizza l'avvento di Maometto, indicando in Maometto il sigillo della profezia. Quindi è un Gesù che si concepisce come un profeta inferiore a Maometto. Ecco perché è assolutamente sbagliato parlare dello stesso Dio, parlare dello stesso Abramo e addirittura dire che l'Islam, al pari del cristianesimo, è una religione di pace, è una religione d'amore. Noi, nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone, dobbiamo però dire la verità in libertà anche nei confronti dell'Islam e dire che l'Islam come religione è del tutto incompatibile con le nostre leggi laiche, con le regole su cui si fonda la civile convivenza e con i valori che sostanziano la nostra civiltà.
Tre due domande. Cosa vuol dire per un musulmano quando in una città è costruita una moschea? E la seconda, se ci può spiegare un po' più dettagliatamente sulla primavera araba.
Sì. Ci vorrebbe un'altra conferenza. La domanda è breve, ma la risposta non potrebbe essere breve. Comunque, la moschea non è l'equivalente della chiesa. La moschea non è un luogo di culto, ma è un luogo di indottrinamento ideologico. La moschea è un luogo dove si aggrega la comunità islamica, è un luogo dove si costruisce un senso di appartenenza anche attraverso l'elargizione di aiuti materiali. Le moschee danno ai meno abbienti denaro, cibo, vestiario, talvolta hanno al loro interno un ambulatorio, le scuole coraniche che indottrinano i bambini e denaro per i bisognosi, quindi creano un rapporto, che è, come dire, omnicomprensivo. Di fatto viene a plasmare ogni dettaglio della vita del fedele. Le moschee talvolta possono diventare anche delle roccaforti. Quando, a proposito di primavere arabe, nel 2013 in Egitto, dopo che milioni di egiziani si erano riversati per mesi e mesi nelle piazze, condannando il nuovo presidente egiziano Mohamed Morsi, che era espressione dei fratelli musulmani e che era andato al potere dopo la cosiddetta primavera araba nel 2011, l'esercito egiziano, per stroncare l'attività dei fratelli musulmani, dovette combattere all'interno delle moschee. Avevano trasformato le moschee in arsenali e la battaglia finale fu in una moschea del centro del Cairo che si chiama Rabaa al-Adawiyya, dove i fratelli musulmani, che è un movimento estremista islamico nato nel 1928 in Egitto e che al pari dell'ISIS, al pari di Al-Qaeda, mira a islamizzare l'intera umanità, ma lo fanno in modo più scaltro, attraverso il controllo del territorio, attraverso la proliferazione delle moschee, delle scuole coraniche, di enti assistenziali e finanziari islamici. Ebbene, combattevano dal minaretto, sparavano dal minaretto della moschea. Questo ci fa comprendere come le moschee non siano il corrispettivo delle chiese o delle sinagoghe. Quando nel 2016, agosto del 2016, un terrorista islamico tunisino legato all'ISIS arrivò via mare nella località tunisina, ora non ricordo il nome, è una località balneare nota per il turismo. No, è in Tunisia, ora mi verrà in mente. Comunque si fiondò sulla spiaggia e sparò contro i turisti presenti e ne massacrò una quarantina. Non ricordo se è Sus, devo controllare. Il governo tunisino, subito dopo ordinò lo stato di emergenza e ordinò la chiusura di 80 moschee, definendole queste moschee covi del terrorismo, perché aveva individuato in queste 80 moschee l'attività di terroristi islamici. Ecco perché dobbiamo essere, come dire, molto attenti sulla proliferazione delle moschee dentro casa nostra. Le primavere arabe, ne ho accennato, è stata una strategia che ha inizio nel 2005, quando gli Stati Uniti si resero conto di non essere riusciti a sconfiggere Al-Qaeda, a far fuori Bin Laden dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001. Parlo delle due torri gemelle, l'abbattimento delle due torri gemelle, 3.000 morti a New York. E in un momento in cui erano costretti per ragioni di bilancio a ridurre le spese della difesa, ritennero di mettersi d'accordo con i fratelli musulmani. Offrirono loro una legittimazione politica, in cambio i fratelli musulmani si impegnarono a combattere per sconfiggere Al-Qaeda. E già nel gennaio del 2006 i fratelli musulmani parteciparono alle elezioni politiche sia in Egitto, dove sono nati, sia nei territori palestinesi, dove sono rappresentati da Hamas. Nei territori palestinesi vinsero, Hamas vinse ed elesse il capo del governo. In Egitto invece Pur essendo fuori legge, sotto la pressione degli americani, fu consentito loro di partecipare e, concordandolo con l'allora presidente egiziano Mubarak, ottennero 88 seggi. Era già stato concordato anticipatamente quanti seggi avrebbero potuto avere. Questo ci fa capire qual è la realtà della democrazia in certi paesi. In ogni caso, a partire dal gennaio del 2011, noi abbiamo assistito, attraverso le cosiddette primavere arabe, al secondo tempo, alla seconda fase di questa strategia mirante a portare al potere gli islamici. Ed è stata un'assoluta follia da parte dell'Occidente, l'allora presidente Barack Hussein Obama, perché noi possiamo interloquire e possiamo pervenire a degli accordi solo con i regimi laici. È del tutto evidente che sono regimi autoritari, che sono regimi dittatoriali, che non sono regimi democratici. Ma se sono laici, noi possiamo interloquire perché si parla lo stesso linguaggio, il linguaggio della ragione e del cuore. Ma con i regimi islamici noi non possiamo pervenire ad alcun accordo, perché l'islamico, prima di parlare, prima di operare, si domanda se è conforme o meno a ciò che Allah prescrive nel Corano, a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Ecco perché è stata un'assoluta follia da parte dell'Occidente e dell'Europa combattere contro Saddam Hussein, far fuori Gheddafi, combattere contro Assad in Siria, che erano inequivocabilmente dei dittatori, ma erano dittatori laici con cui noi potevamo dialogare e convivere.
Io vorrei chiedere come è possibile evangelizzare efficacemente i musulmani, in quanto la fede e la cultura tra di loro risultano intrecciati, e nello stesso tempo per loro è come perdere, avere una crisi di identità da un punto di vista psicologico.
Sì,
mi è chiaro. Beh, intanto vorrei ricordare, perché è doveroso, che nella sua recente visita in Marocco il 30 e il 31 marzo, Papa Francesco, rivolgendosi alla piccola comunità cattolica presente in Marocco, parliamo di circa 30.000 persone, sono quasi tutti stranieri residenti in Marocco, ha detto loro che la loro missione non è quella di convertire al cristianesimo, ma di dialogare, di convivere con persone di altre fedi. E questa posizione è una posizione che Papa Francesco aveva espresso nel 2013 in una intervista rilasciata a Eugenio Scalfari, il fondatore del quotidiano La Repubblica, presso cui io ho scritto per 24 anni. Eugenio Scalfari è dichiaratamente ateo e a un certo momento gli ha posto la domanda se il Papa lo volesse convertire, e Papa Francesco rispose dicendo che convertire è una sciocchezza e che bisogna piuttosto dialogare. Quindi ci troviamo di fronte in una situazione in cui da parte della Chiesa Cattolica oggi si ritiene che non si debba convertire i non cristiani, i musulmani. Siamo in una fase in cui la Chiesa Cattolica promuove la costruzione delle moschee. A Sesto Fiorentino la Curia Fiorentina ha firmato un accordo con i musulmani per la vendita di un terreno della curia di circa 8.000 metri quadri alla cifra di 700.000 euro. È un terreno su cui c'è già l'autorizzazione a edificare un luogo di culto, e questo luogo di culto non sarà più una chiesa ma sarà una moschea su una superficie coperta di circa 2.500 metri quadri. Questo accade nel momento in cui si legittima l'Islam come religione. Chiarito questo contesto, aggiungo che noi dobbiamo o dovremmo essere in grado di evidenziare che questa nostra casa comune non è una terra di nessuno, che il cristianesimo è la radice profonda, è la fede che ci ha consentito di essere ciò che siamo, una grande nazione animata dal sincero amore nei confronti del prossimo, ma orgogliosa di se stessa, e dove pertanto dobbiamo evidenziare, ma è quello che fa anche il pastore Bondesan attraverso la sua opera umanitaria, ma anche religiosa, di evidenziare che questo nostro dono sul piano di migliori condizioni di vita è parte integrante della nostra fede cristiana. Dobbiamo farlo, come dire, in modo palese, senza, come dire, avere remore. E dobbiamo soprattutto evidenziare che questa fede cristiana, questa civiltà cristiana, questa tradizione e cultura cristiana non sono negoziabili, non è un qualcosa che, come dire, può essere trasformato in qualcos'altro, come ad esempio accade quando, ed è un fatto recentissimo, in un cimitero in provincia di Bologna l'amministrazione comunale di sinistra ha intenzione di occultare le croci presenti nel cimitero per non urtare la suscettibilità dei musulmani, così come è accaduto anche nei luoghi pubblici. Noi non dobbiamo in alcun modo vergognarci e non manifestare esplicitamente ciò che siamo, perché è questo quello che porta poi le civiltà e gli imperi nel corso della storia, compreso l'impero romano d'Occidente nel 476, non sono mai morti per omicidio, sono sempre morti per suicidio. Non è la forza del nemico che ha posto fine alla civiltà o ad un impero, ma è stata la fragilità intrinseca della civiltà o dell'impero. E oggi ci sono delle forti similitudini tra le cause che portarono alla decadenza e poi alla fine dell'impero romano d'Occidente e le cause che stanno, come dire, contrassegnando la grave decadenza di questa nostra Europa. C'era un'altra domanda o era... Sì.
Prego. Sì, anzi, si può usare.
Volevo chiederle sul fondamentalismo. Di fronte a certi atti cruenti, quali possono essere la soppressione della vita da parte di un padre islamico a una figlia, devo dire, da occidentale, c'è uno schieramento da parte nostra, nel senso che in questo caso vengono tacciati di fondamentalismo. Subito dopo susseguono, quasi a riparazione di quegli atti, delle ospitate nei vari talk show politici per dirci che esiste in realtà un altro, una religione islamica invece più moderata. E se il fondamentalismo in sé per qualsiasi religione può essere un problema. La seconda domanda invece è se nel caso del nostro paese, che dichiarato cristiano, ma in realtà i nostri conduttori sulla scena politica non sono dei cristiani, o se lo sono, lo sono a livello nominale, può essere un problema di debolezza, di apertura, di troppa apertura nei confronti di questa religione? Grazie.
Mi sono trovato circa forse tre anni fa a una puntata di una trasmissione che si chiamava Virus su Rai 2, condotta da Nicola Porro. Ero in studio con un giovane avvocato islamico di origine pakistana che parla bene l'italiano. In collegamento c'era Toni Capuozzo, che chiese a questo giovane avvocato musulmano se accettava il fatto che Magdi Cristiano Allam si fosse convertito al cristianesimo. E immediatamente questo giovane avvocato islamico disse certamente, tant'è vero che sono qui a parlare con lui. Io intervenni e gli dissi: tu sai che Maometto, in un detto a lui attribuito e che è considerato veritiero da tutti i musulmani, perché ci sono detti cosiddetti forti accettati da tutti, ci sono detti deboli che sono invece oggetto di negoziazione, dipende da quanti trasmettitori del detto accreditano quel detto. Se sono in tanti, il detto è più forte. Se è più, come dire, corta anche la catena dalla morte di Maometto alla rivelazione del detto, e viene maggiormente accreditato. Bene, in questo detto Maometto afferma che in tre casi è obbligatorio uccidere: in caso di omicidio, in caso di adulterio e in caso di apostasia. Maometto dice che il musulmano che abbandona l'Islam deve essere ucciso. Quindi io mi sono rivolto a questo giovane avvocato islamico e gli ho detto: tu stai assumendo un atteggiamento diverso da quello di Maometto. E lui, affinché non ci fosse alcun equivoco sulla sua posizione, per tre volte ad alta voce ha ripetuto, e lo potete rivedere su YouTube: non sia mai che io contraddica il profeta, non sia mai che io contraddica il profeta. Se Maometto ha detto che l'apostata deve essere ucciso, l'apostata deve essere ucciso per tutti, perché Maometto vale per tutti, vale per i terroristi islamici e vale per i cosiddetti moderati islamici. Nessun moderato islamico potrebbe contraddire le parole di Maometto, e lo stesso vale per ciò che Allah prescrive nel Corano. Quindi la differenza tra il terrorista, l'estremista, l'integralista o il moderato è se ottemperano o meno integralmente e correttamente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. La verità è che i terroristi islamici sono quelli che più di altri ottemperano letteralmente, integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Ed è sbagliato parlare di interpretazione del Corano. Il Corano, l'ho detto prima, non può essere interpretato. Può essere spiegato, ma non può essere interpretato. Ma al di là di qualsiasi equivoco sui contenuti del Corano, ciò che inequivocabilmente, come dire, ci indica la realtà dell'Islam è stato il comportamento di Maometto. E torno a ripetere e a sottolineare che Maometto non è stato un sant'uomo. Maometto ha personalmente ucciso, sgozzato e decapitato i suoi nemici. Quindi i terroristi islamici che lo fanno emulando le gesta di Maometto. Cioè, questa è la realtà.
L'ultima domanda
lo farei io.
Un attimo, no, la signora
raccogliamo tutte e due,
ok. Sì. Prego.
Allora, due domandine.
Ah, sono due.
Cosa ne pensa della Svezia?
Svezia?
Sì. Perché secondo alcuni scritti è sotto dominio dell'Islam. E la guerra in Libia, cosa si nasconde dietro questa guerra? Cosa c'è sotto?
In fondo?
Tutte domande che genererebbero.
No. Due domande veloci.
Anche la prima, due, anche lui, sono qua.
Però sono veloci.
Se lei è ancora cattolico o si è convertito a un'altra denominazione cristiana tipo evangelica. Vabbè, la seconda è il fatto che lei ha la scorta, no? Mi ha lasciato molto pensare. Perché ha la scorta? Perché attacca i musulmani o da quando ha iniziato ad attaccare la Chiesa cattolica?
È una base
A proposito della Svezia, sarò rapido data l'ora. La Svezia, che è, diciamo, è uno dei paesi europei più multiculturalisti. La multiculturalità è un dato di fatto, è la fotografia dell'esistente dove all'interno di un unico territorio noi registriamo la presenza di persone che provengono da paesi diversi, che hanno lingue, culture e religioni diverse. Il multiculturalismo invece è una ideologia che immagina che la convivenza tra persone che provengono da paesi diversi, che hanno lingue, culture e fedi diverse, possa avvenire limitandosi a elargire diritti e libertà senza chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri e il rispetto delle regole e senza un comune collante valoriale e identitario. E all'interno di questo multiculturalismo si attribuisce alle comunità islamiche la prerogativa di autoamministrarsi sulla base delle proprie regole o talvolta sulla base delle proprie leggi. In diversi paesi europei, non solo in Svezia, ma soprattutto in Gran Bretagna, in Francia, in Belgio, ma anche in Svezia, si sono creati dei ghetti, si sono creati delle aree dove gli islamici, diventando maggioranza sul territorio, hanno finito per islamizzare quel territorio, hanno finito per imporre anche la Sharia all'interno di quella fetta di territorio, e di fatto limitando la presenza e la libertà d'espressione dei non musulmani che vi risiedono. Per quello che riguarda allora la Svezia e la Libia. Libia è una. Noi stiamo oggi assistendo alle conseguenze della perdita di un forte potere centralizzato che era incarnato da quel pazzo di Gheddafi. Era un pazzo, io l'ho conosciuto, l'ho incontrato diverse volte, ma era uno in grado di tenere unita la realtà della Libia che si, come dire, disgrega, si frantuma in tante etnie in un territorio molto vasto, storicamente, come dire, è diviso e che era stato riunificato con la realtà conseguente alla prima guerra mondiale. E oggi noi stiamo assistendo ad un'offensiva promossa dal generale Haftar, che è spalleggiato innanzitutto dall'Egitto, dall'Arabia Saudita, dalla Russia e ora anche dalla Francia. La Francia in modo spregiudicato gioca su tutti i tavoli. L'obiettivo è sempre lo stesso, il petrolio. E l'Italia purtroppo, chissà perché, ma si schiera sempre dalla parte del perdente, dalla parte di chi, come dire, non riuscirà a controllare la situazione. Io credo che sia un bene il fatto che in Libia torni ad esserci un potere laico. Piaccia o meno, ma in certe aree del mondo è l'esercito che garantisce la laicità. Lo è stato in Turchia fin quando l'esercito poi non è stato in qualche modo scalzato e ha preso il sopravvento la realtà islamica, che oggi attraverso Erdogan, che io considero l'uomo più pericoloso che c'è in Medio Oriente, sta reislamizzando quella che era la realtà più laica in Medio Oriente. La Repubblica della Turchia, costituita nel 1924 dal generale Kemal Atatürk sulle ceneri dell'ultimo califfato islamico, turco-ottomano. Per quello che riguarda il mio rapporto con la Chiesa cattolica, io nel 2013 ho espresso la mia dissociazione dalla Chiesa cattolica, dissociandomi dal comportamento di Papa Francesco in due questioni principalmente: la sua legittimazione dell'Islam come religione, e non potrebbe essere diversamente, data appunto quella che è stata la mia scelta di abbandonare l'Islam, e poi l'enfasi che lui pone sul tema dell'accoglienza, al punto da fare dell'accoglienza quasi un dogma di fede, santificando i migranti, paragonandoli a Gesù, e condannando, quasi scomunicando i cristiani che non sono, come dire, che non sono accoglienti illimitatamente e incondizionatamente. Quindi io ho preso le distanze dalla Chiesa cattolica, ma non, come dire, non ritengo che debba automaticamente, come dire, tra virgolette, aderire, iscrivermi. La fede è una questione interiore. E quindi io sono cristiano, credo in Gesù Cristo, amo Gesù Cristo, e sono in una fase in cui, come dire, rifletto su quello che sta accadendo. Per quello che riguarda la presenza della scorta, e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente le forze dell'ordine, sono quasi 17 anni e dal 2003 che vivo con la scorta, ed è una scorta che da allora viene garantita dall'Arma dei Carabinieri e mi fu assegnata dallo Stato italiano quando ricevetti le prime condanne, le prime minacce di morte da parte di Hamas all'estero, terroristi islamici palestinesi, ma anche da parte di taluni esponenti islamici che vengono indicati come moderati. Poi la situazione, se vogliamo, si è aggravata con il mio battesimo nel 2008, non ritengo che sia, diciamo, ulteriormente aggravata per le mie critiche alla Chiesa cattolica. Di sicuro trovo che sia preoccupante il fatto che una persona in Italia, un italiano in Italia, debba essere scortato per il semplice fatto di dire la verità in libertà anche nei confronti dell'Islam come religione. Perché vorrei che fosse chiaro che io non ho mai in alcun modo diffamato, assunto delle posizioni critiche negative nei confronti dei musulmani come persone. Sarei un pazzo se lo facessi, essendo stato musulmano per 56 anni. Ma ho compreso che i musulmani come persone possono essere moderati, ma l'Islam come religione non è moderato. E quindi io mi auguro che si arrivi ad una situazione in cui tutti indistintamente si possa dire la verità in libertà. E così come la si può dire nei confronti di tutto e di tutti, che la si possa dire anche nei confronti dell'Islam come religione. Grazie.
Ringrazio personalmente il dottor Magdi per essere stato qui con noi di cuore, lo ringrazio per tutto quello che ha detto e per le risposte esaurienti che ha dato. Vorrei dire alcune cose. Praticamente domani alle ore 17:30 in via Tito Serra 10, alle spalle della nuova provincia, avremo ancora un altro incontro col dottor Magdi per parlare in modo più approfondito anche della sua esperienza personale con Cristo Gesù. Vorrei ringraziare di cuore Radio Logos, e ringrazio in questo momento in diretta tutti coloro che ci stanno ascoltando, sempre presenti puntualmente, vi ringrazio di cuore, e vorrei ringraziare anche Sharing TV, il dottor Di Conza, per averci, un applauso, sì, grazie a entrambi. per essere sempre puntuali con le loro dirette quando abbiamo degli appuntamenti. Ultime due cose, quindi potete seguire il dottor Magdi su Facebook, basta andare nella sua pagina ufficiale, Magdi Cristiano Allam, chiedete l'amicizia e ogni giorno dal lunedì al venerdì, senza amicizia, siamo già amici praticamente, quindi ogni giorno alle ore 18 potete partecipare a questa trasmissione. C'è solo il mi piace da mettere, va bene, grazie. Sì, se chi non ha ancora acquistato il libro può venire qui e avere anche la dedica dal dottor Magdi. Con 10 euro avete l'ultimo libro del dottor Magdi. Ah sì, l'8 giugno, grazie. L'8 giugno abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Silvana De Mari. Quindi sarà un altro momento culturale meraviglioso. Grazie a voi. Correte a prendere a comprare il libro così.
Abbiamo ascoltato una conferenza che si è svolta a Foggia presso la Sala Florio in Fiera, esattamente il 13 aprile 2019. Ospite speciale era Magdi Cristiano Allam, che appunto ci ha parlato sul cristianesimo e i musulmani. Grazie per l'ascolto.